delle preghiere. Andiamo a pagina 232. Facciamo il sutra del cuore della vittoriosa perfezione della saggezza. Mi prostro ai 39 rari sublimi. Così una volta udì il Bhagavan dimorava Rashki sulla montagna piccola degli avvoltoi, assieme a una vasta assemblea di monaci e a un vasto sangha di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito in una concentrazione sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, Abhya Shariputra, così disse a Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara: come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò. E Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati: Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò Shariputra, in vacuità non c'è forma, né sensazione, discriminazione, né fattori di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni. E neppure i costituenti dell'occhio e così via, fino a includere i costituenti della mente e costituenti della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estinzione dell'ignoranza e così via, fino a includere vecchiaia e morte ed estinzione dell'invecchiamento e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero, non c'è saggezza suprema né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Shariputra, poiché non c'è ottenimenti, Bodhisattva si basa in dimora nella percezione, essendo le loro menti senza più oscurazione e paura, avendo trasceso ogni errore, raggiungono lo stato finale, Nirvana. Ed è evidente che affidandosi alla perfezione della saggezza, tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente risvegliati nel sorpassare perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, va conosciuto come verità. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata gate gate paragate parasam gate bodhisoha. Shariputra, in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan riemersa questa madre e elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato. Ne gioiscono perfino i Tathagata. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile Sadaripura, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara e l'intera assemblea torna a loro, assieme mondo degli dei, uomini e semidei, Gandhava, esultarono e porsero alte lodi alla parola del Bhagavan. Io e tutti gli esseri senzienti intorno a me prendiamo rifugio nel Buddha, prendiamo rifugio nel Dharma, prendiamo rifugio nel Sangha. Mi prostro alla grande madre Prajnaparamita, attorniata da tutti i Buddha delle 10 direzioni dai loro figli spirituali, i Bodhisattva. Per affidarmi e prostrarmi a voi tutti, possono queste parole di verità realizzarsi. Proprio come in passato il re dei Deva Indra meditò sul significato profondo della perfezione della saggezza e ripeté le profonde parole nella recitazione quotidiana, e per aver lui fatto affidamento su questo, i Mara si dileguarono. Allo stesso modo anche io rifletto sul significato profondo della grande madre Prajnaparamita e ripeto le profonde parole nella recitazione quotidiana. Possono tutte le malattie, le possessioni maligne, le condizioni avverse, tutte le tendenze negative dovute al karma passato, condizioni immediate, essere dissipate, possono divenire non esistenti, possono essere pacificate. Dal santo e supremo reame di Kechara, tu che possiedi i poteri di chiaroveggenza e delle emanazioni magiche, prendi cura dei praticanti come fa una madre verso i suoi figli. All'assemblea dei Dakini dei tre luoghi mi prosto. Akasamara Sashadara Samaraya Pe. Akasamara Akasamara zasha dara samara ya pe. Tayata gate gate paragate parasam gate bodhi soa. Per il potere di verità degli insegnamenti dei tre nobili radio supremi possono gli ostacoli essere trasformati, possono essere eliminati, possono essere pacificati, possono tutti i nemici e le forze negative opposte al Dharma essere completamente pacificati. Shintin Kuru Soa, possono insieme degli 80.000 ostacoli essere pacificati, possiamo noi essere liberi dalle condizioni avverse al Dharma, possono stabilirsi tutte le condizioni favorevoli, possono esserci perfetti auspici di eccellente felicità qui proprio ora. Ma facciamo l'offerta del mandala breve. Saji perché soshi meto da rira le cini degli padi sangue cinto mi te uaghi dopo non la gin la giopaggio ida uroratna mandala camiria tayami. Pagina 229.
Çeviri ve Altyazı M.K.
Ieri, come abbiamo menzionato, l'importanza di comprendere come la nostra vita sia una preziosa rinascita umana. Prima di tutto dobbiamo comprendere tutte quante le condizioni che noi abbiamo che rendono la nostra vita veramente preziosa, che siamo liberi dalle, otto condizioni che sono, che impediscono a praticare del Dharma. E se noi siamo in grado di realizzare questo, non siamo in grado di realizzare in un modo corretto. E quindi noi pensiamo anche che questa vita rimane sempre per noi, con noi sempre, ma questa, la nostra vita è impermanente. Quindi se noi pensiamo che viviamo per sempre, e questo non usiamo in un modo corretto la nostra vita, e quindi la nostra vita è veramente incerta e di sicuro la morte arriverà. Quindi all'improvviso, se noi non siamo pronti, dobbiamo assolutamente cercare di prepararci per il nostro viaggio, per la nostra vita futura. E anche oggi decisamente è troppo tardi cercare di prepararsi al momento della morte. Abbiamo questo forte senso dell'io e questa, con questa afflizione mentale siamo completamente coinvolti in questa emozione distruttiva di questo io al quale crediamo come fosse veramente esistente, e quindi non pensiamo a questa preziosa rinascita umana, e quando sarà il momento di andare andremo via a mani vuote. E quindi quel momento lì non possiamo scegliere di vivere ancora di più a lungo. Decisamente dobbiamo, sicuramente riprenderemo le rinascite sfortunate, e quindi abbiamo perso questa opportunità, abbiamo sprecato questa opportunità che noi abbiamo. Quindi se noi pensiamo che in futuro prenderemo ancora questa rinascita umana, è molto difficile, come ho spiegato ieri, è molto difficile avere le condizioni favorevoli per rinascere come esseri umani. Quindi dobbiamo realizzare il più possibile, il più velocemente possibile, quanto è preziosa questa rinascita umana che abbiamo adesso. E questa preziosa rinascita umana è impermanente, per cui dobbiamo usarla al massimo delle sue potenzialità per liberare noi stessi da questa esistenza ciclica. Quindi dobbiamo farlo adesso, da questo momento dobbiamo dedicare la nostra vita al Dharma in modo di essere in grado di liberare noi stessi dal samsara e tagliare questo circolo del samsara e uscirne completamente. Questa è la nostra opportunità. Se noi non realizziamo quanto è preziosa questa rinascita umana che è impermanente, allora non la dedichiamo, non la utilizziamo nel modo corretto.
Roma, In generale, tutti quanti noi siamo d'accordo che effettivamente la nostra vita è impermanente e sappiamo tutti quanti che dovremmo morire. E anche se lo sappiamo, sappiamo che un giorno moriremo. Però questo rimane una comprensione a livello superficiale. Veramente non lo sentiamo, non l'accettiamo e veramente non vogliamo nemmeno affrontarlo questo discorso e cerchiamo di evitare la realtà, non vogliamo accettarla. E quindi anche se la conosciamo, veramente noi non lo sentiamo. Noi pensiamo che siccome siamo così coinvolti con le nostre emozioni distruttive e siamo completamente coinvolti con questa illusione, questa allucinazione. Dice sì, è vero, dovrò morire, però adesso, per adesso sopravvivo. Quindi abbiamo questa allucinazione che ci viene data da queste emozioni distruttive e seguiamo questa allucinazione. E quindi non siamo in grado di realizzare che la vita è incerta e che la morte può arrivare all'improvviso, può arrivare in ogni momento. Non lo sappiamo assolutamente. Quindi prima di tutto quello che noi dobbiamo cercare di fare è di meditare sull'impermanenza, dobbiamo veramente sentirla, sentire la paura, dobbiamo accettare il fatto della nostra vita che è basato sull'impermanenza e che tutto è incerto e la morte può arrivare in ogni momento, non c'è assolutamente alcuna garanzia nella nostra vita, è veramente molto delicata la nostra vita. Dobbiamo meditare su questo nell'Amrin, anche molti altri testi vengono dati molti punti per realizzare che l'impermanenza è vera e i benefici di comprendere e di realizzare l'impermanenza. Non pensando all'impermanenza, i requisiti sono importanti perché dobbiamo comprendere questo per far sì di poter realizzare. Ci sono alcune tre radici che ci aiutano a comprendere dell'impermanenza, ci sono quattro ragioni che ci fanno realizzare l'impermanenza e poi il modo come dobbiamo dedicare il nostro la nostra vita. Sono spiegati tutti questi punti, per quale motivo questi punti sono molto importanti, perché anche se noi sappiamo che tutto è impermanente, però non lo realizziamo, non accettiamo la verità, ecco perché non abbiamo molto tempo di passare tutti quanti i punti, però sono delle cose che possiamo meditare noi stessi. Noi dobbiamo assolutamente accettare la realtà e meditare su questo. Come ho menzionato ieri, possiamo fare meditazione nei cimiteri, come vi ho spiegato ieri, o anche in quelle chiese dove ci sono le tombe, dove ci sono gli scheletri, ci sono E tutte queste sono tutti quanti dei punti che ci fanno realizzare che effettivamente la morte esiste, che la vita è impermanente. Quindi cercate di avere del tempo, andare nei cimiteri, e i cimiteri sono dei buoni posti per meditare, perché ci sono questi concetti che potete comprendere. Uno è il concetto della karma, della causa e effetto, e che tutto è impermanente. E quando andate e vedete le immagini, ci sono tantissime tombe delle persone ricche, delle persone povere, persone belle, bambini. Quindi pensiamo al karma, alla causa e effetto, persone ricche, povere, giovani, vecchie. Alcuni sembrano molto belli, erano anche molto ricchi. Sicuramente nelle vite precedenti avevano molti meriti. Erano molto ricchi, per cui hanno creato le cause favorevoli per vivere queste vite molto agiate nel grande benessere. Poi pensate all'impermanenza. Tutte queste sono le opportunità che noi abbiamo per meditare sull'impermanenza e sulla causa e l'effetto. Quindi abbiamo un tempo veramente molto limitato e non possiamo essere sicuri di quanto durerà la nostra vita. Quindi adesso è il momento che dobbiamo usare. In questo momento dobbiamo motivare noi stessi a cominciare da adesso. Devo utilizzare questa preziosa rinascita umana che ho adesso per praticare il Dharma in modo tale da poter accumulare i meriti come le persone che erano ricche, famose ed erano belle. Devo assolutamente usare questa esistenza umana, questa preziosa esistenza umana che ho adesso, perché il tempo che mi è rimasto non è illimitato ma è molto limitato. Dal momento che siamo nati, abbiamo nella nostra vita quotidiana, dobbiamo cercare il più possibile di accumulare dei meriti. E la maggior parte del tempo le nostre azioni positive sono mischiate con queste otto preoccupazioni mondane. Oppure magari facciamo qualche azione virtuosa, però la nostra motivazione magari è mischiata con queste emozioni distruttive. Quindi diventa veramente molto difficile avere una percentuale di meriti che sia veramente genuina. La maggior parte del tempo sono mischiate, perché la nostra mente è completamente mischiata, completamente intrappolata con queste attitudini distruttive, e quindi è difficile avere delle azioni virtuose pure. E quindi la maggior parte del tempo noi cerchiamo di ottenere del buon cibo, dei vestiti, la fama, la reputazione, e quindi non diamo tanta importanza alle azioni costruttive. E a un certo punto realizzeremo che non abbiamo più tanto tempo. Meditare sull'impermanenza è ciò che ci rende più consapevoli del fatto che cibo, vestiti, reputazione non sono cose importanti, per cui dobbiamo utilizzare la nostra motivazione in un modo genuino, in modo tale da poter accumulare dei meriti. Meditare sull'impermanenza anche ci fa pensare e ci fa comprendere di motivare noi stessi, separati dagli otto dharma mondani, ma di avere una mente genuina e sincera basata sulla comprensione dell'impermanenza. Quindi la motivazione di praticare il dharma diventerà genuina, e quindi la forte saremo in grado di sviluppare una motivazione forte e intensa nel sentiero del Dhamma. Una volta che uno ha generato una forte motivazione e genuina di praticare, prima di tutto dobbiamo prendere rifugio. Bisogna prendere rifugio, e prendere rifugio non vuol dire leggere soltanto i versi. Dobbiamo conoscere la radice del fu rifugio. Dovete generare il rifugio dentro alla vostra mente, nella vostra mente. Generalmente tutti quanti noi prendiamo rifugio, siamo tutti quanti dei praticanti e noi pensiamo appunto di essere praticanti leggendo il pleno rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha. Però questa lettura non vi fa diventare buddhisti. Non vuol dire aver preso rifugio. Prendere rifugio vuol dire che bisogna comprendere qual è la radice del rifugio, ovvero come il guru yoga, come quando pratichiamo la devozione al guru, dobbiamo avere delle qualità, dobbiamo comprendere i benefici. E quindi allo stesso modo qua abbiamo 8 benefici di praticare il rifugio, questi gli 8 svantaggi di non avere rifugio, e quindi i comportamenti sbagliati verso la pratica del rifugio. E quindi il modo di prendere rifugio fisicamente e mentalmente, ci sono tutti questi punti, questi sono veramente molto importanti da sviluppare per generare un vero rifugio genuino. Altrimenti, se noi non conosciamo questi punti, leggere soltanto i versi non ha assolutamente alcun senso. Quindi quando conoscerete tutti questi vari punti, quando conoscerete le radici del rifugio, allora quando leggerete i versi del rifugio, allora sentirete queste, sentite veramente forte dentro la vostra mente questo sentimento del rifugio. Quindi purtroppo non abbiamo tanto tempo per spiegare tutto quanto, vi do degli suggerimenti, questi sono magari degli argomenti molto piccoli, però è veramente molto importante, questa è la radice che tiene tutto quanto il Dhamma. Quindi non pensate che è un argomento molto piccolo, non è importante. Quindi ogni volta che viene un maestro cercate di andare a chiedere ai geshe, o quando avete la possibilità, di chiedere loro che cosa vuol dire il rifugio, per quale motivo il rifugio è importante, qual è la radice del rifugio, come si può praticare il rifugio, come si può generare il rifugio. Chiedete al vostro maestro, quindi il maestro vi spiegherà queste cose. Quindi non lasciate questo come un piccolo argomento che non sia importante da imparare e devo cercare di studiare degli argomenti più profondi, perché il rifugio è la base, e quindi la base per la pratica del Dharma. Quindi questi sono gli argomenti importanti, l'argomento importante è devozione al guru e del rifugio, questi sono fondamentali.
Number
Generalmente ci sono dei consigli che ci mostrano come praticare il rifugio, però se noi non conosciamo la radice, non ha alcun senso avere tutte queste quante informazioni, perché se non conosciamo la radice, quindi prima di tutto dobbiamo conoscere cos'è il rifugio. C'è qualche cosa che noi dobbiamo generare, qualcosa che noi dobbiamo sviluppare dentro di noi. E se noi non conosciamo perché dobbiamo prendere rifugio, allora, come potete avere una buona motivazione genuina nella nostra vita? Normalmente nella nostra vita la maggior parte del tempo noi pratichiamo, però la maggior parte del tempo la nostra motivazione è mischiata con queste 8 preoccupazioni mondane. Ogni volta che facciamo, qualsiasi cosa noi facciamo, non è veramente genuino e non è mai così puro. E quindi noi pratichiamo e riceviamo il rifugio, poi pratichiamo il rifugio, però anche questo non è genuino. Perché? Perché è privo delle informazioni, non abbiamo la conoscenza, non conosciamo esattamente quali sono le radici, come si può sviluppare il rifugio dentro di noi. Perché dobbiamo prendere rifugio? Prima di tutto dobbiamo sapere che il samsara è pieno di esseri senzienti. Gli esseri senzienti, ci sono infiniti esseri senzienti che stanno soffrendo. Noi dovete pensare al samsara, all'esistenza ciclica, e pensare alla sofferenza degli infiniti esseri senzienti. Voi siete uno di quelli. Quando siete in grado di comprendere che il samsara è pieno di sofferenza, che gli esseri senzienti sono pieni di sofferenza, la loro sofferenza è infinita e soffrono tantissimo, allora a quel punto avete veramente una gran paura di rinascere nel samsara o di essere ancora nel samsara, non soltanto per voi stessi ma anche per gli altri, nel vedere tutti quanti gli altri come soffrono, e quindi sentite questa forte paura di rinascere nel samsara. Quindi la paura è una qualità per vi fa realizzare il valore del rifugio. Quando avete questa forte paura, definitivamente volete liberarvi da questa paura, e quindi volete liberarvi da quella paura, e quindi cercate di trovare una persona che ha la possibilità, che ha la capacità di liberarvi dall'oceano dell'esistenza ciclica. E questo è il guru, Buddha, Dharma e Sangha. E questa è la fede che noi dobbiamo generare dentro di noi. Da questa paura generiamo la fede. Queste due qualità, la paura e la fede, sono qualcosa che fa generare veramente avere un rifugio genuino. Quindi, riconoscendo la paura, avere la paura di rinascere nel samsara, avendo fede nel Guru, Buddha, Dharma e Sangha. Guru, Buddha e Sangha sono gli unici che possono aiutarci a liberarci dal samsara. E in questo modo possiamo generare la motivazione genuina, in modo tale da poter avere questo rifugio in un modo genuino. Dobbiamo ricordarci perché prendiamo rifugio e come prendiamo rifugio. Questo è veramente molto importante. Quello che succede è che noi prendiamo rifugio e poi pratichiamo il Dharma, ma la maggior parte del tempo ci dimentichiamo della nostra motivazione del prendere rifugio, perché noi crediamo che se io pratico il Dharma, io sarò protetto, io sarò libero dal samsara, e non pensiamo agli altri esseri senzienti, dedichiamo tutto quanto a noi stessi, e in quel modo noi non abbiamo un rifugio genuino, anche non abbiamo un vero rifugio, perché pensate soltanto a voi stessi, quindi la vostra motivazione è basata sulle emozioni distruttive, e quindi non c'è il rifugio, non siete in grado di generare un buon rifugio, perché non c'è il seme del rifugio dentro di voi, perché non dedicate per tutti quanti gli esseri senzienti. Gli esseri senzienti sono quelli che ci fanno realizzare la paura del samsara e ci danno la possibilità di sviluppare la fede verso il Buddha, Dharma e Sangha. Quindi dobbiamo essere veramente consapevoli della nostra motivazione. Anche in Tibet c'è un detto che il grande Arhat, sono stati in Tibet, c'erano alcuni che erano monaci, che avevano vissuto tutta la loro vita nella vita come monaci, e poi c'erano degli abati di quei monasteri che però non avevano il rifugio. Perché? Perché un piccolo monaco era andato nel monastero, all'università monastica, aveva studiato tantissimo, aveva conoscenza di tutti quanti i testi, però non era in grado di generare il rifugio dentro di sé. E quindi, se non era in grado di generare il rifugio, il seme del rifugio dentro di sé, anche se lui aveva impiegato tutta quanta la sua vita, era stato tutta la sua vita in monastero, non era buddista. E quindi sempre dobbiamo cercare di analizzare la nostra mente. Ogni volta che noi leggiamo le versi del rifugio, dobbiamo veramente, se abbiamo questo seme del rifugio dentro di noi, ecco perché dobbiamo conoscere il samsara, dobbiamo riconoscere la sofferenza di tutti quanti gli esseri senzienti, e quindi dobbiamo sentire la paura di essere intrappolati dentro al samsara, vedere la sofferenza di tutti quanti gli esseri senzienti. E quindi in questo modo saremo in grado di sviluppare una fede sincera verso Buddha, Dharma e Sangha, che sono coloro che ci possono aiutarci a liberarci da questa esistenza ciclica della sofferenza del samsara.
Chimé nangshé mándo na,
Per essere liberi da samsara dipende completamente dalla nostra vita presente, come noi motiviamo noi stessi. Dobbiamo essere veramente molto attenti a come noi generiamo la nostra motivazione. La maggior parte del tempo quello che noi facciamo abbiamo successo nel liberare la nostra vita presente, però rimaniamo intrappolati nella vita successiva, quindi non riusciamo a essere liberi dalla vita successiva e rimaniamo intrappolati nel samsara. E quindi ora, adesso che stiamo praticando, adesso praticherò il dharma, non mi farò attaccare, non sarò attaccato alla fame e successo, al cibo, ai vestiti. Cercherò di generare una veramente una rinuncia sincera, cercherò di realizzare l'impermanenza e prendo rifugio sinceramente. Però spesso la motivazione, magari potrò rinascere come re Chakravarti, e poi magari nella prossima possa io rinascere nella prossima vita come un re dei Deva, un re dei Chakravarti. E quindi se noi ci motiviamo in questo modo, motiviamo così per la vostra vita futura, e ancora lì ci rimaniamo intrappolati. Quindi cerchiamo, generiamo un'altra motivazione per rimanere nel samsara, quindi non otterremo alcun tipo di liberazione dal samsara, perché dobbiamo liberare la nostra mente da questo presente e dal futuro. E quindi la motivazione non deve essere soltanto per questa vita presente, ma dobbiamo motivarci per essere liberi completamente dall'esistenza ciclica. Che tipo di motivazione dobbiamo avere? Sempre dobbiamo motivare noi stessi, pensando alla sofferenza che ci sono nell'esistenza ciclica, pensare alla sofferenza di tutti quanti gli esseri senzienti, quindi assumersi la responsabilità di liberare tutti quanti gli esseri senzienti dal samsara. Posso io essere in grado di liberare tutti quanti gli esseri senzienti dal samsara? Per questo io praticherò il Dharma in un modo genuino, e quindi genererò la rinuncia in un modo sincero, genererò il rifugio dal profondo del cuore, senza utilizzare alcun tipo di emozione distruttiva, senza essere influenzato dagli 8 Dharma mondani. Praticherò in un modo sincero per tutti quanti questi esseri senzienti. Quando voi cominciate a generare questa forte motivazione per tutti quanti gli esseri senzienti, diventa una motivazione sincera, non basata soltanto per questa vita presente o per le vite future, è una motivazione per la liberazione. Se noi pensiamo dal presente al futuro, se pensiamo soltanto a questa vita presente o quella vite future, non è sufficiente. Se voi non siete in grado di comprendere il concetto del samsara, allora diventa difficile comprendere come uscire da samsara, perché questo è il karma che noi accumuliamo in questa vita presente per le vite future. Quindi ancora nelle vite future accumuleremo dell'altro karma per rimanere intrappolati a detta samsara. Quindi creiamo questa catena intorno a noi proprio sulla base di queste afflizioni mentali. Facendo le varie azioni di corpo, parola e mente, non siamo in grado di liberare noi stessi, e quindi noi non riusciamo a liberarci in questa vita, poi saremo intrappolati nella vita successiva. Cos'è la liberazione da questo samsara? Vuol dire che noi dobbiamo tagliare questa catena, quindi non dobbiamo più prendere rinascita nel samsara. Questo è l'unico modo che noi possiamo avere per poter liberare noi stessi. Quindi ecco perché il concetto di comprendere il concetto del samsara riguardo al karma è molto importante per realizzare come il karma funziona e che cos'è il samsara. Non solo riusciremo a sviluppare questa motivazione sincera e genuina, non soltanto per liberare noi stessi, ma per liberare tutti quanti gli esseri senzienti. Quindi dobbiamo veramente ricordarci continuativamente, ripetutamente, questi punti importanti riguardo al samsara, riguardo alla sofferenza del samsara, riguardo alla preziosa rinascita umana, riguardo alla rinuncia, l'impermanenza e anche il rifugio. E questi sono punti importanti che dobbiamo cercare di ricordare ripetutamente e di non perdere, di non sprecare questo tempo prezioso che abbiamo e riuscire a generare sempre una motivazione sincera. Se volete uscire da samsara, prima di tutto dovete avere il desiderio di essere liberi da samsara, quindi per questo bisogna conoscere, bisogna generare appunto fiducia nel karma, e ci sono tantissimi modi che si accumulano il karma, e quindi dovete meditare su come noi accumuliamo il karma, e quindi soltanto in questo modo possiamo veramente impegnarci in una pratica che può tagliare veramente le radici del samsara, e quindi eliminare le condizioni nelle quali noi accumuliamo del karma negativo. Ci sono quattro caratteristiche del karma. Abbiamo il karma negativo, del karma positivo, poi definitivamente non incontreremo i risultati di azione che non abbiamo commesso. Se abbiamo accumulato delle azioni, anche se noi cerchiamo di lavare questo karma con il karma, dovremo sicuramente sperimentare il risultato di quelle azioni. Non è impossibile non sperimentare. Quindi ci sono quattro cause, quindi noi accumuliamo il karma sempre. Come Per generare questa forte motivazione dobbiamo comprendere il concetto del samsara e anche il karma, come vi hanno detto questi quattro punti che abbiamo, il karma che è fisso, che sicuramente porterà un risultato, il karma che può aumentare, poi se abbiamo generato un'azione non possiamo assolutamente evitare il risultato e anche non potremo sperimentare il risultato di karma che non abbiamo accumulato, quindi non possiamo andare in tanti dettagli riguardo al concetto del karma, comunque qui vengono date un esempio per riguardo alla nostra vita. Noi dobbiamo vedere che noi siamo estremamente fortunati che abbiamo questa preziosa rinascita umana e siamo veramente molto fortunati, non soltanto abbiamo una rinascita umana ma abbiamo incontrato il Dharma e abbiamo incontrato un maestro genuino, però non siamo in grado di realizzare questi punti, questa condizione importante che noi abbiamo. Un giorno come moriremo non lo sappiamo assolutamente, quando moriremo non possiamo neppure garantire che tipo di karma abbiamo accumulato, perché il nostro karma non dipende soltanto da questa vita, però abbiamo accumulato tantissimo karma positivo e negativo delle vite passate. Abbiamo tantissimi gruppi di karma che se al momento della morte noi viviamo all'improvviso e siamo completamente senza controllo, adesso noi possiamo controllare dove potremo rinascere, adesso dobbiamo cercare di seguire il modo per dirigere il nostro karma in un modo in un modo corretto. Non è come se si spegne la candela soffiandola, noi dobbiamo cercare di renderci conto che noi dovremo percorrere un sentiero in base al karma che abbiamo accumulato, per cui se noi moriamo con il karma negativo molto vicino a noi, allora forse magari nell'anno prossimo rinascerete come animale. Ci sono soltanto 6 reami dove potremo rinascere: essere umani, deva, semideva, gli inferni, gli spiriti famelici e gli animali. E tutti questi 6 reami sono tutti quanti pieni di sofferenza, non si è liberi dalla sofferenza, e quando la morte avviene non c'è la possibilità di scegliere, noi abbiamo perso completamente questo gioiello, questa preziosa rinascita umana, e quindi quello che rimane è soltanto un grande rimorso di non esserci impegnati nel modo corretto. Quindi prima che avvenga questo dobbiamo renderci conto di quanto siamo fortunati, quindi dobbiamo assolutamente preparare noi stessi per il nostro prossimo viaggio, e quindi dobbiamo realizzare tutte queste, per realizzare questo dobbiamo meditare, dobbiamo far sì che noi stessi realizziamo questo ripetutamente.
Gracias.
Una volta che lasceremo questo corpo dovremo entrare in un altro viaggio in accordo al karma che abbiamo accumulato. Se non siamo in grado di creare le condizioni per liberarci, adesso che abbiamo questa possibilità, questa capacità, abbiamo questo gioiello nelle nostre mani, allora uno di questi reami in cui dovremo rinascere saranno rinascere nei reami inferiori, come negli inferni, negli spiriti famelici o come animali. Nell'abrim vengono spiegate in modo dettagliato le varie sofferenze di tutti questi vari reami. E prendiamo l'esempio degli inferni. Se noi rinasciamo negli inferni, ci sono varie categorie di inferni, i coldi, i freddi, freddissimi, proprio freddo tale che il corpo si rompe in mille piaghe. E quindi se il corpo si rompe come i fiori come i petali di un fiore, e quindi ancora non sarete in grado di morire. Anche poi si rinascerà negli inferni caldi, e lì qua si sperimenta la sofferenza del bruciare il corpo, e sono sofferenze che non si riescono ad evitare, come è successo per esempio in America, quando c'era un maestro. È arrivata la spiegazione del samsara e il maestro stava dando la spiegazione degli inferni, la sofferenza degli inferni, e dopo un poco le persone hanno chiesto a questo maestro: per favore non parlare più degli inferni, per favore, delle sofferenze del samsara o degli inferni, perché generalmente noi possiamo dormire bene, ma dopo i tuoi insegnamenti non riusciamo più a dormire la notte, è veramente diventa un incubo, e quindi non voglio darvi ancora dare queste spiegazioni e crearvi degli incubi notturni, però questo è un fatto, veramente dobbiamo conoscere che effettivamente dovete conoscere la sofferenza del samsara, quindi dovete meditare sulle varie sofferenze del samsara, e quindi questo vi fa così generare la paura di rinascere nel samsara. Bisogna assolutamente conoscere queste sofferenze, altrimenti non si potrà mai generare il desiderio di non essere più intrappolati nel samsara.
Such a, how
Quindi le sofferenze degli inferni non è soltanto breve, il periodo è veramente la vita degli reami inferiori, sono veramente molto più lunghi della vita degli esseri umani. Per esempio, un anno degli esseri umani è come un'ora dei semideva, e in accordo a questo ogni reame inferiore, la durata della vita è molto più lunga. Quindi quando noi rinasceremo negli inferni, la durata della vita è molto 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 più lunga. Quindi è molto difficile da contare che tipo di categoria dove noi rinasceremo. Per esempio negli inferni, negli inferni caldi, ci sono 8 diversi inferni caldi, e anche c'è quando si rinasce, appunto, quando mettete una piuma in un fuoco e si brucia immediatamente. Ecco, allo stesso modo quando noi riusciamo lì, noi bruciamo completamente e poi si rinasce ancora, e poi si rinasce come fra 2 sbarre completamente infuocate, incandescenti, e poi si rinasce ancora in questo calore, poi si rinasce e si muore bolliti dentro a questa melma incandescente. E quindi bisogna si rinasce in questi tipi di rinascite. Ognuna di queste rinascite è una più lunga dell'altra. Quindi diciamo come la sofferenza diventa sempre più forte, e anche la durata della vita è anche molto più lunga. La prima sofferenza degli inferni, la più pesante, è che quando voi rinascete come essere dell'inferno, il nostro corpo è veramente molto più grande, perché deve soffrire negli inferni. Il corpo sarà veramente molto più grande di quello che abbiamo adesso. La più pesante è che verrà completamente tagliato e non morirete perché dovrete soffrire e quindi sarete mischiati con il fuoco, tutto il corpo è completamente spaccato in pezzi nel fuoco, non c'è possibilità di urlare e di lamentarsi, vedete soltanto il rosso, non riuscite neanche a vedere il vostro corpo perché è tutto uno con il fuoco, però sentite questa sofferenza del calore, del bruciare, sentite questa sensazione del fuoco e quindi è diventato un tutt'uno con il fuoco. E poi c'è una sofferenza un pochettino inferiore, quindi vedete la forma del vostro corpo che brucia nel corpo, però non potete effettivamente toccarlo, non potete neanche fare un suono. E la sofferenza sarà lo stesso perché sentite tutte quante le sensazioni del bruciare. E poi un pochettino meno di quello, potete vedere il vostro corpo, ma vedete anche che sta bruciando, che c'è questa sensazione di bruciare e poi non siete in grado di urlare né di lamentarvi. Queste sono le tre categorie più pesanti degli inferni. Dopo di questo si diventa un po' meno, si sente il fuoco, poi siete in grado di urlare, lamentarvi e quindi potete urlare. E c'è la sofferenza, potete, e questo urlo diventa sempre meno potente perché la sofferenza è molto forte e in quel modo le categorie cambiano. Le sofferenze più pesanti sono quelle che non si è neanche in grado di urlare o lamentarsi, e la durata del stare in quel tipo di corpo è molto più lunga della durata di questa vita che abbiamo adesso. Perfino Buddha Sakyamuni ha spiegato in molto dettagliato le sofferenze degli inferni, perché la mente di Bodhicitta, non è in grado di vedere la sofferenza, è talmente piena di sofferenza. La mente di Bodhicitta che vede la sofferenza degli esseri senzienti ha spiegato le cose in un modo molto leggero, perché non sono in grado di spiegare tutte quante le sofferenze, perché la Bodhicitta non è in grado di sopportarlo perché c'è tantissima sofferenza, non saremo in grado di comprendere questo, vengono date soltanto dei piccoli dettagli riguardo sofferenza, ma non siamo neanche in grado di pensare a che tipo di sofferenza vuol dire la sofferenza che si sperimenta negli inferni. In questo c'è la sofferenza del caldo, poi c'è la sofferenza del freddo, e quando noi c'è la sofferenza degli inferni freddi, degli acciù, poi dopo c'è la sofferenza di essere congelati, il corpo diventa come ghiaccio e poi la categoria diventa ancora più, e poi si comincia a crepare, il corpo comincia a crepare come fiori di loto, e quindi proprio come petali di un fiore di loto, e poi ancora vedete il vostro corpo che crepa, però non c'è assolutamente alcun suono, e queste sono 8 categorie di sofferenze negli inferni freddi. Yeah, I think. Come negli inferni freddi, abbiamo tutte quante le visioni, è completamente buio, molto freddo, tutto congelato, è veramente un gran freddo, non c'è luce, c'è un gran vento, bisogna soffrire. Prima di tutto si sente questa sensazione gelida e si cominciano a fare questi suoni come il suono a giù, e poi piano piano si smettono anche di fare i suoni, diventa sempre più pesante e il corpo comincia a crepare. Prima c'è proprio queste crepe nel corpo diventano sempre più grandi, queste piaghe diventano sempre più grandi e il corpo stesso diventa tutto ghiaccio, per renderlo ancora più sofferente. Vedete questo corpo, la vostra carne diventa, c'è un po' di acqua, in quell'acqua ci sono degli insetti che stanno mangiando il corpo e quindi bisogna soffrire. Quindi la vita lì è molto molto lunga, e quindi voi se sentite tutti questi dettagli nell'amore, quello che vi suggerisco è molto buono sentire la sofferenza degli inferni, perché siete in grado di sentire le sofferenze degli inferni, allora definitivamente genererete il desiderio di creare del buon karma per non rinascere più in queste categorie. Quindi devo stare veramente attento, quindi, a non rinascere lì, e quindi cercare il più possibile di non rinascere in quei reami. Quella paura è veramente ottima, perché vi aiuterà a generare, fare delle azioni sempre positive, per cui è molto buono ascoltare riguardo a queste sofferenze del samsara.
I need to have a shaman, I need to have a shaman, I need to have a shaman, I need to have a shaman.
Una delle categorie degli inferni è che è come se voi vedete dell'acqua pulita e sopra vedete sopra dell'erba e poi quando la vedete da lontano vedete questo che c'è veramente un bel terreno pieno con bell'erba e così via e c'è questa illusione, questa allucinazione. Quando voi mettete i piedi lì sotto c'è come l'acqua di acida e quando voi mettete il piede lì quando uscite non c'è più e tutto quanto, non ci sarà più il vostro piede, sarà completamente sciolto, quindi dovete continuare a soffrire, avere questa esperienza di sofferenza e queste allucinazioni appaiono come dei posti bellissimi dove volete andare e poi trovate queste terre acide e trovate questo fango che sono acidi e ci sono degli insetti che vi mangiano la carne e quindi dovete camminare in questo per infinite volte, sempre volete andare e c'è sempre qualcosa che vi attrae, andate in quel posto, questo è un tipo di inferno periferico, questa è una delle categorie. Un'altra è una foresta che appare da lontano, sembra una foresta bellissima, però tutte quante le foglie sono come delle spade o delle lame taglienti, quindi c'è qualcuno a cui voi siete molto attaccati, sentite la loro voce che vi chiama. E quindi volete andare da loro e quindi andate verso questo posto e quando cadete in questo posto, cadete dagli alberi così, allora il vostro corpo viene completamente tagliato, sarà tagliato in pezzi e tutti questi pezzi sono vivi, sperimentano una grandissima sofferenza e ci sono queste diverse categorie, questi vari tipi di sofferenze che si sperimentano. Adesso non possiamo andare più in dettaglio riguardo a queste sofferenze del samsara e riguardo le sofferenze degli inferni. E quindi questo è un po' l'esempio di quello che sono gli inferni. Poi ci sono delle altre sofferenze, delle sofferenze degli spiriti famelici, anche questi ci sono diverse categorie, ci sono alcuni che hanno una maggiore sofferenza di altri e così via. Quindi questi spiriti famelici hanno un corpo, uno stomaco enorme, quindi abbiamo 3 nodi nel collo, quindi soffrono e non riescono a mangiare niente, non riescono a trovare cibo. Siccome Buddha li ha benedetti, quando ci sono alcuni praticanti che fanno l'offerta dell'acqua attraverso la pratica del mantra, e quindi possono avere soltanto quell'acqua, possono ricevere quell'acqua, perché l'acqua è benedetta dal mantra. E quando noi nasciamo come spiriti famelici, le nostre emozioni disturbanti sono ancora più forti, l'attaccamento e così via, e quindi loro avranno il loro mondo, hanno il loro mondo. Quegli spiriti famelici hanno ancora più figli, quindi la madre ha tipo 500 figli, e poi c'è una grandissima preoccupazione, un grande attaccamento verso i figli per poterli nutrire. C'è la storia, c'era uno spirito famelico madre che stava cercando il cibo per i suoi 500 figli e stava andando in giro per cercare. C'era uno yogi che era un grande meditatore, quando lui mandava questo, utilizzava questo mantra quando buttava via il cibo, il rimanenza del cibo, quindi queste per benedire, appunto, per nutrire questi spiriti famelici. Quindi lei aveva preso questo cibo nelle mani, lo teneva stretto, e lei andava in giro per cercare il cibo, e le sue unghie erano cresciute tutte intorno alle palmo delle mani, quindi era completamente chiuso e non era in grado di trovare cibo abbastanza per tutti i suoi figli. E quindi questo è il tipo di sofferenza che noi sperimenteremo come spiriti famelici, e soltanto a causa di Buddha Sakyamuni, che ha benedetto, si può benedire, una persona che è in grado di benedire come dare da mangiare a questi spiriti famelici, potranno ottenere un po' di cibo. E quando gli si versa un po' di acqua o soltanto li riescono ad avere un pochettino di acqua, un pochettino di cibo, altrimenti è veramente molto molto difficile per loro avere cibo. Hanno un grandissimo stomaco e hanno una grande fame.
Lay me up with the hand, they are one. Then you have what is in it, that I don't know.
Dopo gli spiriti infermerici abbiamo le sofferenze degli animali, nel rinascere come animali abbiamo degli animali domestici che vengono abusati, poi ci sono quelli che vivono nelle foreste, hanno sempre la paura di essere mangiati dagli animali più grandi, poi dopo anche nel mare ci sono i pesci che soffrono tantissimo, hanno una gran paura di essere mangiati dagli pesci più grandi. In Tibet posso dire che ci sono molti animali domestici che vengono trattati malissimo, in un modo molto aggressivo, li addestrano e quindi abusano di loro. Gli cinesi, quando sono venuti in Tibet, avevano bisogno di tantissimi cavalli, quindi hanno comprato i cavalli che non avevano degli effetti, li compravano perché erano più economici, li addestravano, mentre li addestravano, li picchiavano e quindi li picchiavano violentemente, bisognava veramente una cosa terribile vedere questi addestramenti. Poi ancora Non ci sono essere un animale, dovete sempre aspettare che gli esseri umani vi facciano qualche cosa, non sei assolutamente indipendente anche in una casa, bisogna sempre aspettare il segno, quindi non sei assolutamente indipendente. E possiamo vedere tutte queste cose, la sofferenza di tutti quanti gli esseri gli animali. Dobbiamo realizzare effettivamente che se noi rinasciamo nel reame degli animali, soffriremo continuamente, proprio veramente come vediamo con i nostri occhi, possiamo vedere questa sofferenza. Questi sono i tre reami inferiori. Poi, se rinasciamo nei reami superiori, la cosa migliore che possiamo pensare è sono i Deva dalla lunga vita. Nel reame degli Deva, decisamente, quando sono in quella terra, non soffrono la loro vita, anche la loro vita è impermanente, anche quando loro moriranno, la loro sofferenza comincia proprio nel momento in cui cominciano a soffrire. Loro, quando arrivano vicino al momento della morte, vedono quando, dove rinasceranno nei reami inferiori, e quindi in quel momento loro soffrono tantissimo perché hanno consumato completamente tutti quanti i loro meriti, quindi quello che gli è rimasto. Quando hanno esaurito il loro karma positivo, devono prendere e rinascere nei reami inferiori perché hanno soltanto il reame, hanno soltanto il karma negativo che gli è rimasto, quindi vedono di rinascere nei reami inferiori anche come animale, anche rinascere come essere umano, non rinasceranno, c'è poca possibilità di rinascere in una categoria degli esseri umani positivi, e sempre prenderanno sempre delle situazioni negative perché hanno consumato completamente tutte quante le loro energie positive, e ci sono appunto dei Deva che vedono dove rinasceranno come maiali di rinascere nelle fattorie, come i Deva, quando vedono effettivamente come sarà la loro vita successiva, e che il maiale mangia tutte queste cose sporche, così è un tipo di sofferenza troppo pazzesca per loro, e quindi vedono questa come veramente una sofferenza incredibile. E quindi nella terra dei Deva, quando la morte si avvicina, si realizzerà questo all'inizio, sì. Quindi tutto quanto il corpo profumato, tutti quanti i gioielli perdono il colore, e anche il corpo comincia a degenerare, e anche il corpo comincia a fare cattivo odore, quindi tutti quanti gli amici si allontanano, non vogliono venirvi vicino, e quindi non vogliono parlare, quindi soltanto qualcuno verrà, cercheranno di buttarvi dei fiori e pregheranno perché possiate rinascere ancora come Deva. E quella sofferenza di rinascere come essere umano è una cosa terribile per un Deva, e quindi come semideva, dal momento che noi siamo nati e si rinasce lì, si ha questa sensazione di aggressività, e anche si vive sempre continuamente litigando con gli altri e non c'è assolutamente un attimo di pace, e si è sempre in un campo di battaglia, sempre lì pronti a litigare gli uni con gli altri. E poi ancora adesso prendiamo la rinascita come esseri umani. Noi pensiamo che degli esseri umani la rinascita umana è migliore, ma comunque abbiamo comunque varie sofferenze. Abbiamo la sofferenza di invecchiare, la sofferenza del cambiamento, la sofferenza della morte, la sofferenza di non ricevere ciò che vogliamo, la sofferenza, la paura di perdere ciò che si ha, che ci è molto preziosa, la sofferenza di non essere in grado di prenderci cura dei nostri cari, e la sofferenza del perdere i nostri cari. Quindi ci sono tantissime sofferenze anche come esseri umani. Quindi quando noi moriremo dovremo rinascere in una di queste esistenze. Non sappiamo assolutamente quale tipo di esistenza prenderemo, e se non utilizziamo questa rinascita umana adesso per liberarci dal samsara, non sappiamo come rinasceremo poi. Ci sono soltanto questi sei reami in cui potremo rinascere in futuro.
Yeah.
Per liberarci completamente da samsara, quello che noi dobbiamo fare è di comprendere le cause, l'effetto, il karma. E se noi siamo in grado di seguire e comprendere il karma, il causa e l'effetto, non saremo in grado di accumulare i meriti, neanche di conoscere il tipo di karma che noi accumuliamo. E quindi creiamo soltanto le cause per rinascere nel samsara. E quindi dobbiamo comprendere bene come funziona il karma. Anche se voi siete molto istruiti, avete tantissima intelligenza, siete saggi, siete bravi a meditare, siete bravi a meditare sulla vacuità, però se non credete nel karma e non seguite la legge di causa e effetto, non è assolutamente utile, perché accumulerete questo karma negativo, e quella conoscenza che voi avete è una conoscenza superficiale, una conoscenza accademica, non va bene, perché quando esauriranno tutti quanti i vostri meriti che avete accumulato a causa della vostra istruzione, tutto quanto il karma negativo che avete accumulato attraverso le vostre emozioni distruttive, non seguendo la legge di causa e effetto, dovrete sperimentare il risultato del vostro karma, esattamente come il cugino di Buddha Sakyamuni. Lui era veramente brillante, aveva una grande conoscenza, un erudito, però non seguiva assolutamente la legge di causa e effetto. Poi alla fine ottenne il risultato di... c'era un altro siddha che era bravissimo negli studi, nel meditare, però non seguiva la legge di causa effetto e non comprendeva il concetto, non conosceva il concetto della causa effetto, e allora istruzioni, tutti i loro studi non li avevano aiutati per liberarsi, e quindi sono rinati negli inferi a causa della loro mente completamente coinvolta nelle emozioni disturbanti. Domani parleremo del karma, riguardo al karma positivo, il karma negativo e il karma che noi non generiamo, non sperimenteremo nel risultato. Una volta che abbiamo accumulato il karma, di sicuro dovremo sperimentarlo, quindi parleremo di più riguardo alla mente bodhicitta, e dopo domani l'altro spiegherò ancora di più riguardo alla vacuità, e quindi abbiamo ancora questo tempo, cercherò di concludere tutti quanti gli argomenti in questi 3 giorni, i punti importanti che darò in questi 3 giorni, quindi domani parleremo più in dettaglio nel karma. Grazie. Ipuki soshime to da rira ni shini de ge padi sangue jintu mi te uagi roku na la jin la jopaju janchu sencho rinpoche ma ke panake yuji nye pa nyampa me paya gone gondu pe washu nye wadi nyo duda Asangye ju gyurne roa chingye malupa deisala gopajo. Pagina 332. Jamper pao jita gyempada kuntu zampo deyande shinde neda kungi jesunda loji gewa dida dancera dungo dusu shimpe gewa tanchegi gowanga lancho dungan pade daki Kinge wasawa di gungya sampo chuchi chato waji karira we korwe shinkande pentande wa maluju wene chenrezi wanten zingya soi shapezi te partute gyuji.
Arjuna,